il vitalizio. Con le braccia appoggiate sulle gambe discoste e lasciando pendere come morte le mani terrose, il vecchio maràbito sedeva sul logoro murello accanto alla porta della roba. Casa e stalla insieme, col pavimento fatto coi ciottoli del fiume, dove non mancavano. Quella vecchia roba cretosa e annerita gli faceva sentire, ancora per poco, il suo alito. Quell'odor grasso e caldo del concio, quel tanfo secco e acre del fumo stagnato, che erano per lui l'odore stesso della sua vita. Contemplava intanto il suo podere, sbattendo continuamente gli occhietti vitrei infossati che gli restavano duri e attoniti, quasi a dispetto delle palpebre. Sotto il cielo velato, gli alberi stavano immobili, come se, sospesi nella pena con cui il vecchio padrone ora li guardava, così dovessero durare, anche quando egli non ci sarebbe stato più. Quella gazza appostata, però, pareva sghignasse beffarda a quando, mentre di tra le stoppie riarse, sui piani e i poggi delle quote, le calandre alternavano il loro caucio stridulo gioioso. S'aspettavano le prime acque, dopo le quali sarebbe cominciato il tempo delle fatiche per la campagna, la monda, l'aratura, la semina. Tre volte maràbito scosse la testa, perché ormai non erano più per lui quelle fatiche. Lo riconosceva da sé, tanto che, entrando col marzo e mesi grandi, aveva detto a se stesso: «Questa sarà l'ultima stagione». S'era mietuto l'orzo e abbacchiate le mandorle, lasciando ai nuovi padroni l'abbacchiatura delle olive e la vendemmia. Quel giorno, appunto, dovevano venire a prendere possesso del podere. Avrebbe fatto loro la consegna e addio. La morte, quando il Signore comanda, verrà a picchiarmi alla porta, lassù. Alzò gli occhi così pensando a Grigenti, che sedeva alta sul colle con le vecchie case dorate dal sole come in uno scenario. E cercò nel sobborgo Rabato, che pareva il braccio su cui s'appoggiasse così lunga sdraiata, se gli riusciva di scorgere il campaniletto di Santa Croce, che era la sua parrocchia. Aveva là presso un vecchio casalino, dove avrebbe chiuso gli occhi per sempre. E presto sia, sospirò, come avvenne a Ciuzzo Pace. Prima di lui, Ciuzzo Pace aveva ceduto per un vitalizio d'una lira al giorno l'attiguo poderetto al mercante Scinè, soprannominato il Maltese, e dopo appena 6 mesi era morto. Ora il silenzio, che pareva fervesse lontano lontano d'un sordo ronzio di mosche, che pure erano vicine, dava arcanamente il senso di quella morte, ma il vecchio non ne aveva sgomento, piuttosto come un'angoscia. Era solo, perché non aveva mai voluto né donne né amici. Sentiva pena per quel suo podere a lasciarlo dopo tanto tempo. Conosceva gli alberi uno per uno, li aveva allevati come sue creature, lui piantati, lui rimondati, lui innestati, e la vigna tralcio per tralcio. Pena per il podere e pena anche per le bestie che tant'anni lo avevano aiutato. Le due belle mule che non s'erano mai avvilite a tirar l'aratro per giornate sane. L'asinella che valeva più delle mule e Riro, il giovenco biondo come l'oro, che tirava da sé senza benda né guida l'acqua del pozzo, pian piano, come egli l'aveva ammaestrato. La noria, a ogni giro della bestia, dava un fischio lamentoso. Egli, da lontano, contava quei fischi. Sapeva quanti giri ci volevano a riempire il viavai e si regolava. Ora, addio, Riro. E il fischio della noria, da quel giorno in poi, non l'avrebbe più udito. 7, contò intanto, che, pur tra i pensieri, il conto dei giri, per la lunga abitudine, non lo perdeva mai. Le mule e l'asinella erano impastoiate sull'aia a rimpinzarsi di paglia. Paglia, quanta ne volevano! Anche ad esse il vecchio maràbito rivolse uno sguardo. Come le avrebbe trattate il nuovo padrone? Alla fatica erano avvezze, povere bestie, ma anche alla loro razione d'orzo e cruschello, ogni giorno, oltre la paglia. O che avevano quel giorno le calandre? Strillavano sui piani più del solito, come se sapessero che il vecchio doveva andarsene e lo salutassero. Dallo stradone tutto a un tratto venne un allegro rumor di sonagli, ma il vecchio si cangiò in volto. «La carrozza, eccolo», disse, e andò incontro al nuovo padrone tirandosi sulle spalle la giacca, che teneva appesa addosso con le maniche spenzolanti. Dalla cassetta, Grigoli, il garzone che don Michelangelo Scinè teneva di guardia al poderetto già di ciuzza pancia, gli gridò: «Allegro! Oh, Zimara!» Ma Allegro lui? Semmai Grigoli, che da quel giorno avrebbe mangiato a due greppie, abbattuto il murello di cinta che separava il podere di Malabito da quello del povero Pace. Fortuna e dormi. S'era cattivata la fiducia del maltese. Chissà poi perché, così tracagnotto, con gli occhi tondi e ridenti, e quella puntina di naso che gli s'alzava quasi incuriosita all'insaputa della faccia da pacioccone senza malizia. Ma l'aveva, e come, la sua malizia, anche lui. Bastava guardargli quel naso. Intanto, con l'aiuto del vetturino, don Michelangelo poté scendere dalla carrozza. Una di quei sganasciati l'andò d'affitto con l'attacco a tre, che puzzano di rimessa lontano un miglio e servono con gran fracasso di sonagliere per le scampagnate. Ne scese con lo stesso stento la moglie, si donna Nela, e subito, prendendosi con due dita la veste, cominciò a spizzicarsi tutta. Poi ne scesero le figlie, due ragazzone gemelle. Sembravano tutte e quattro un tino, una botte e due caratelli. La carrozza, risollevandosi sulle molle, parve rifiatasse. I cavalli no, poveri animali, tutti imbrattati di schiuma e sgocciolanti di sudore. «Serva voscenza!» salutò appena Marabito. Rotto al lavoro da tanti anni, parlava poco di solito e ora per giunta provava quasi vergogna, pensando che per quella cessione che faceva del suo podere, il mantenimento gli sarebbe venuto ancora da esso, ma non più in compenso del suo lavoro. «Oh, si crepa!» sbuffò lo Scinè, asciugandosi col fazzoletto il faccione congestionato. 4 miglia di stradone. A guardare dalla città non credevo che fosse così lontano. Era una prima botta questa da mercantuccio rifatto, la quale dava a vedere come fosse venuto col proposito di disprezzare tutto. Non per nulla la gente del paese se lo richiamava con piacere alla memoria lacero e impolverato per le viuzze a sdrucciolo del quartiere di San Michele, con la balla della mercanzia sulle spalle e con la mezzacanna in mano, tutto sudato, mentre dell'altra si faceva portavoce nel gridare «Roba di Francia!». S'era arricchito in poco tempo con l'usura e ora troneggiava, seduto sotto il lampadino della Madonna, dietro il lungo banco del suo negozio di panneria, che era il più grande di tutta la via Atenea. La signora Nela, dalla faccia di melanzana piantata, senza collo sopra le poppe enormi, non apriva bocca se prima non si consigliava con gli occhi del marito. Ma a una delle figliuole, girando lo sguardo sul ciglione lì vicino, su cui sorgono i due tempi antichi, quello di Giunone da una parte e quello detto della Concordia dall'altro, in soprassalto d'ammirazione scattò proprio dal cuore «Bello, papà!». Il maltese la fulminò con una guardataccia. Sapeva bene il valore del podere e che Marabito aveva già compiti 75 anni. Ora, dandosi a vedere per un verso malcontento del podere e per l'altro contento dello stato di salute del vecchio, sperava di poter ancora lesinare sul vitalizio di 2 lire al giorno già convenuto. La terra è terra, soggetta alle vicende del tempo, e 2 lire al giorno sono 2 lire al giorno. Ma non gli venne fatto. Visitando passo passo il podere, non ebbe proprio dove metter pecca, e quell'animalaccio di Grigoli pareva glielo facesse apposta. «Qua, qua, guardi qua!» E con le mani sollevava i pampini d'una vite, per mostrare certi grappoli più grossi d'una poppa della signora Nela. «Qua, qua, guardi qua!» E mostrava nell'agrumeto, che gli chiamava giardino, certe lumie, certi portogalli, la cui vista soltanto, a suo dire, ricreava il cuore. «Questo giardino, eccellenza, è vermiglio così tutto l'anno!» Michelangelo Scinè guardava e chinava la testa, brusco, non potendo far altro, o forse anche in grazia di quell'eccellenza che Grigoli non gli risparmiava, fingeva di sbuffare per il caldo. «Si crepa! Si crepa!» Marabito non parlava. Gli seccava anzi che parlasse tanto Grigoli, essendosi accorto che lo Scinè a mano s'intozzava dalla bile. Più volte, infatti, come se non avesse udito i continui richiami di Grigoli, era passato dritto o s'era fermato con gli occhi socchiusi e l'indice d'una mano sulla punta del naso, quasi assorto in qualche conto complicato. Grigoli però, senza scomporsi, s'era rivolto alla Sidonna Nela e alle due ragazzone. «Qua, qua, guardino qua!» Tanto che il Maràbito alla fine stimò prudente ammonirlo. «E zitto, via, Grigoletto! I padroni hanno occhi per vedere da sé!» Fece peggio. Grigoli imperterrito incalzò. «Avete ragione. La vostra bocca non parla mai. Ah, non per vantarlo di presenza, ma la verità è verità. Un altro uomo fatto per la fatica come zio Maràbito non c'è mai stato e non ci sarà mai. Vero maestro per la campagna. Poi, quanto a rimondare, a innestare, a potare, uguale forse sì, ma meglio di lui in tutto il territorio di Grigenti non si trova. Qua, qua, questi mandorli innestati da lui. Piante massaie come queste non ce n'è. Ogni albero 3-4 staia all'anno, che vostra scienza può contarsi a occhi chiusi. E questi albicocchi qua? Se vostra scienza ne assaggia il frutto, non se lo può più levar di bocca. Vera rarità. Pero questo, signorinella, fa pere grosse così. Terra come questa non ce n'è, non ci manca nulla. E Maràbito in coscienza se l'è meritata, che ha saputo lavorarla come Dio comanda. Peccato che ora è vecchiarello. Don Michelangelo non ne poteva più. Proruppe. Che vecchiarello, somarone, che vecchiarello! Non vedi che cammina meglio di me? Questo non vuol dire, rispose con un sorriso da scemo Grigoli. Vostra scienza m'è padrone, e non per contraddirla, ma così bello grasso, voglio dire in salute com'è vostra scienza, non è tanto facile camminare ora qua per la vigna. La vigna era zappata di fresco e veramente ci s'affondava, col pericolo anche di slogarsi un piede. Ne esalava poi un senso d'umido, corrotto in basso, nell'afa di quelle giornate ancora di sole caldo. E don Michelangelo, strofinando, ne soffriva come d'una smania che gli si fosse messa allo stomaco. Ma era anche per la parlantina di quel menchero là. E chetati una buona volta, parli più d'un giudice povero. Il potere è buono, non dico di no, ma... E seguitò la frase muovendo l'indice e il medio d'una mano, il che significava... 2 lire al giorno sono 2 lire al giorno. Padrone mio, intervenne a questo punto Maràbito, fermandosi, domani all'alba io me ne andrò su, al paese, e stia sicuro che ci andrò a morire, perché quella che è stata finora la mia vita la lascerò qua, in questa terra. Non mi piace parlare, ma ciò che è giusto glielo debbo dire. Non creda che io stia facendo questo negozio per poca voglia di lavorare. Ho lavorato fin da quando ero ragazzo di 7 anni, e vita e lavoro, per me, sono stati sempre una cosa sola. Sappia che lo faccio non per me, ma per la mia terra, che con me patirebbe, perché non sono più buono da lavorarla come il mio cuore vorrebbe e l'arte comanda. In potere di voscenza e di Grigoletto, che sa l'arte meglio di me, sono sicuro che alla terra non mancherà mai nulla e sono pronto a staccarmene ora stesso, senza neanche fiatare. Ma se voscenza non è più contento, me lo dica chiaro e non ne facciamo più niente. La signora Nela e le due figliuole non s'aspettavano quest'uscita del vecchio e lo guardarono allocchite. Ma don Michelangelo, la volpe vecchia, esclamò, sorridendo, rivolto a Grigoli. «E tu mi dicevi che non parla? Alla grazia!» Poi rivolto a Maràbito. «O che debbo dirvi, dunque, che siete vecchio, stravecchio e in punto di morte?» «Come sono, voscenza lo vede», rispose il vecchio, aprendo le braccia. Gli anni miei non li so. So che mi sento stanco. E voscenza, ripeto, può star sicuro che dei suoi belli denari con me non ne sciuperà molti. Prendo la via di Ciuzzo Pace, che è per me la migliore, e lo signori si godranno il fondo, e spero in Dio che non me lo faranno patire. Hanno abbattuto gli albicocchetti davanti la roba, diceva Maràbito appena 15 giorni dopo, alle vicine della piazzetta di Santa Croce. Chiudeva gli occhi e li rivedeva tutte e tre, quegli alberetti, lì, sulla spianata del Ciglione. Erano così belli. Perché atterrarli? Certo, come certo Dio, questa è opera di Grigoli, che per far legna dà a intendere al padrone che gli alberi sono secchi. Ma si ingannava. Non passò neanche un mese che vennero a dirgli «Hanno abbattuto la roba». «La roba?» «Eh già». Il maltese, al posto della vecchia roba, voleva far sorgere una bella cascina nuova e quei 3 alberetti lo impicciavano. «Godetevi in pace il vitalizio», lo esortavano le vicine. 3 alberetti! State a piangere come se vi avessero tagliato le braccia. E le bestie? soggiungeva allora Maràbito. M'hanno detto che l'asinella, l'animaluccia mia, è ridotta così male che non si regge più in piedi. E Riro?
Riro non si riconosce più.
Chi è Riro?
Il giovenco.
Credevamo che fosse vostro figliuolo.
Da un canto le vicine sentivano pietà di lui, dall'altro certe volte non potevano tenersi dal ridere.
Ma se adesso il padrone è quell'altro, lasciategli fare ciò che gli pare piace. Ora, appunto questo non sapeva tollerare Maràbito. Che il maltese fosse il padrone, sì, ma che dovesse poi distruggergli il frutto di tante fatiche, maltrattargli le bestie, questo no. Questo il signore non doveva permetterlo. E si recava in fondo al viale detto della passeggiata, all'uscita del paese, di dove poteva scorgere la sua terra lontana. Laggiù, laggiù nella vallata, tra i due tempi antichi. Guardava e guardava, come se con gli occhi potesse impedire di lassù lo sterminio del maltese. Il cuore però non gli reggeva a lungo e se ne ritornava pian piano, con le lacrime agli occhi. Anziché la porta di ponte, preferiva prendere per la via solitaria sotto San Pietro, fino al piano di Ravanusella. Con tutto che fosse malfamata quella via per tanti delitti oscuri e a passarci sul tardi incutesse un certo sgomento. I passi vi facevano l'eco, perché il pendio del colle, troppo ripido, metteva lì quasi a ridosso i muri delle case. Case che sul davanti, nella straduccia più su, erano d'un sol piano e di misero aspetto. Qua di dietro avevano certi muri che parevano di cattedrale. Dall'altro lato, in principio, la via mostrava ancora l'antica cinta della città con le torri di mezzo diroccate. Nella prima, chiusa appena da una portaccia stinta e sgangherata, si esponevano i morti sconosciuti e si portavano per le perizie giudiziarie gli uccisi. Attraversando quel tratto, Maràbito avvertiva realmente, nel silenzio e tra l'eco dei passi, come un sospetto che ci fosse qualcosa in quella via di misterioso, e non gli pareva l'ora d'arrivare al piano di Ravanusella arioso. Ma vi respirava per poco. Gli toccava di là risalire verso lo stretto di Santa Lucia, anch'esso malfamato e quasi sempre deserto, per riuscire a Porta Mazzara, dove imboccava le vie del Rabato. Abituato a vivere in campagna, entrando nella stretta delle case, si sentiva ogni volta soffocare, anche se attraversava la città per la via maestra, che gli non chiamava col suo nome via Antea, ma a modo di tutti, chissà perché, la piazza piccola. Di piazza non aveva proprio nulla. Era una via un po' più larga e più lunga delle altre, serpeggiante, lastricata, con case signorili e botteghe in fila. Che fracasso facevano su quei lisci lastroni scivolosi gli scarponi bullettati di Maràbito, che andava curvo e cauto, con l'andatura dei contadini, le mani alla schiena e guardando a terra, mentre la nappina della berretta nera a calza gli ciondolava sulla nuca ad ogni passo. Si rimescolava tutto, scorgendo da lontano a destra la bottega di panneria dello Chinè con le quattro grandi vetrine sfarzose e la porta in mezzo. Era proprio nel centro della via, un poco prima del largo dei tribunali, dove la gente s'affollava di più. Spesso Don Michelangelo stava seduto davanti alla porta, col pancione che pareva un sacco di crusca tra le cosce aperte, e così sbracato che la camicia gli strabuzzava perfino di sotto il panciotto. Fumava e sputava. Vedendo Maràbito che veniva avanti pian piano, gli figgeva gli occhi addosso e pareva se lo volesse succhiar vivo con lo sguardo, come la vipera un ranocchio. Dispettoso, gli domandava sorridente: «Come si va? Come si va?» «Come Dio vuole», rispondeva duro Maràbito senza fermarsi. E tra sé diceva: «A tuo dispetto voglio campare». E gli veniva la tentazione di voltarsi e fargli le corna dalla via. Se non che, poco dopo, vedendosi solo nel suo vecchio casalino, s'avvidiva. «Che sto più a farsi?» «Zitto, vecchio stolido», lo rimbeccavano allora le vicine per confortarlo. «Chiamate la morte? Ringraziate Dio piuttosto che ha voluto darvi la buona vecchiaia!» Ma il vecchio scuoteva il capo, levava una mano in gesto di stizza. «Che buona vecchiaia!» E si metteva a piangere, come un bambino. «Vi rimprovera il pane che mangio e questi quattro giorni che mi restano!» «E voi campate 100 anni, a suo marcio dispetto!» gli gridavano quelli a coro, aprendo il fuoco contro lo Chinè. «Sanguisuga dei poveri! Succhiategli il sangue, come lui l'ha succhiato a tante povere creature! 100 anni! 100 anni dovete campare!
Il Signore Maria Santissima delle Grazie debbono tenervi in vita per farlo crepar di rabbia. Le ossa s'ha da rodere, così!» E stropicciavano in giro, furiosamente, la punta di un gomito sulla palma dell'altra mano. «Così! Così!» Nello stesso tempo, Don Luzzo l'orefice, che era la peggior lingua di tutta via Atenea, e il farmacista di rimpetto tenevano su per giù il medesimo discorso, sebbene con minore efficacia di gesti e di frasi, e in tono di scherno a Don Michelangelo Scinè. «Quel vecchio 100 anni vi campa, caro maltese!» Ma lo Scinè spingeva in su le guance e la bocca in una smorfia di incredulità stizzosa. Cosa strana, però, pure in quella smorfia, le sopracciglia fortemente segnate, sotto la fronte tonda come un boccale, gli imprimevano nella faccia, grassa, stupida e volgare, quasi un segno di tristezza avvilita. Il podere se l'era fatto stimare prima di fare il contratto. 2 salme e mezzo di terra, tutta beneficata, per meno di 12.000 lire non avrebbe potuto averle. Maràbito, 75 anni, non doveva compirli più. Per bene che stesse, 40 anni, avrebbe potuto vivere ancora? 3, 4, abbondiamo fino a 80. Dunque da 3 a 4.000 lire, fino a 12.000 ci correva. «Lasciatelo campare, poverello, mi fa proprio piacere». Così il rodimento lo dava lui agli altri. Anzi, per rappresentar meglio la sua parte, una mattina, vedendo passare il vecchio davanti la bottega, volle fargli il cenno d'accostarsi. «Venite qua, santo Dio, perché mi fuggite così? Che male v'ho fatto?» «Nessuno a me», gli rispose Maràbito. «Ma la terra io gliel'avevo raccomandata tanto a voscenza. E anche le povere bestie. Riro. Riro è morto. Non me ne so dar pace». «E io?» esclamò il maltese. «Non me ne parlate. Quel Grigoli è una canaglia. Per colpa sua. Ma anche per colpa vostra, un poco». «Mia?» «Vostra, vostra. Perché se voi, col vostro brutto caratteraccio, invece di fuggirmi come se v'avessi rubato, mentre Dio solo sa che sacrificio sto facendo a darvi queste 2 lire al giorno, se invece di fuggirmi, dicevo, mi aveste aiutato coi vostri buoni consigli, né io né voi saremmo così scontenti, né Riro forse sarebbe morto». Rimase abbagliato lui stesso, il maltese, dalle sue parole. Difatti, ora che ci pensava, chi meglio di Maràbito avrebbe potuto aiutarlo a guardarsi da quell'imbroglione di Grigoli? Ma il vecchio restò ferito. «Ah, dunque, voscenza vorrebbe dire che Riro è morto per me». «Per voi, certo. Io avrei seguito i vostri consigli, senza lasciarmi menar per il naso da quello lì che s'approfitta della mia inesperienza, ruba tutto spiano e fa di padrone. Spacca e liscia. Il padrone sareste rimasto voi, invece, da lontano, e tutto sarebbe andato per il meglio. Io vi voglio bene e voglio che vi diate cura della vostra salute. Venite, venite da me. Ci intenderemo». Proferì forte quest'ultime parole, perché le udisse Don Luzzo, l'orefice. «Quanto bene gli volete a quel vecchio», sghignò infatti quello appena Maràbito si fu un poco allontanato. «Ma se cercate di persuaderlo con le buone a morir presto, il fiato ci sprecate. 100 anni vi campa, quel vecchio, ve l'ho detto». Don Michelangelo ripeté la solita smorfia e gli mostrò le 5 dita della minaccia. «Ancora tanti, vedrete». Ogni 15 giorni, intanto, Maràbito si recava dal notaio Nocio Zagara per riscuotere le rate del vitalizio. Don Nocio, per carne addosso, non ne aveva meno dello Scinè, ma era molto più alto di statura, un gigante panciuto che riempiva di sé tutta la stanza a terreno dove teneva lo studio notarile. Affogata nel lardo delle garze enormi, aveva però una bionda, ridicolissima faccia da bimbo, con 2 occhietti chiari chiari e fervidi. Rosso e poroso come una fragola, il nasetto gli spariva tra le ripiegature delle guance. Nella ridondanza della pappa gorgia gli spariva la tenera puntina del mento da stringere tra 2 dita per la simpatia, con quel bucolino nel mezzo. «Ho ancora 4 annucci», soleva dire, «e m'hanno gonfiato così». Sempre in tempera di scherzare, vedendo entrare Maràbito, gli domandavi con una vocetta di naso nanfara, come lo chiamano in Sicilia. «Che dice? Che dice quell'altro Archileo?» Maràbito non comprendeva quella parola, Archileo, e restava a guardarlo sbattendo gli occhi. Il notaio si spiegava meglio. «Don Michelangelo, via. Tanto contento di voi non deve essere. Si comportò meglio, Zuzzo Pace». Maràbito allora si stringeva nelle spalle. «Segno che la mia terra gli è piaciuta. Sì, ma voi dovreste sbrigare. So che siete un galantuomo». E gli batteva una mano sulla spalla. Sapeva che gli affari del maltese da un pezzo non prosperavano più come prima. E siccome gli piaceva il parlar figurato, per lo scinè ripeteva quest'apologo. Un palloncino vide in cielo la luna e gli venne il desiderio di diventare luna anche lui. Pregò il vento che strappasse di mano al ragazzo la funicella da cui era tenuto. Il vento lo secondò e lo portò su, 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 troppo su. E il palloncino, pam, schiattò. Quell'ultima pazzia del vitalizio al maràbito, per esempio, perché il gioco gli era riuscito bene la prima volta con quel povero pace. Ma la morte sa essere anche buffona se le gira. Ah, mi tenti di nuovo? Bene. Andrò dal vecchio quando piacerà a me. E tu paga intanto, paga. 2 lire al giorno. E che? Sono rena? Erano troppe, veramente, per maràbito, che non aveva da pagar pigione di casa. E per mangiare si adattava con un po' di pane con panatico la mattina e un po' di cotto la sera. Macco o minestra, quando non era erba sola, e tante volte senza olio, più da bestie che da cristiani. Si cucinava da sé nel fornelletto dello stanzino a terreno, dietro la stanza grande dove passava le giornate. Quel fornelletto era sotto la finestrina, munita in fondo allo strombo d'una grata. E su quello strombo, unto e affumicato, erano tutti gli attrezzi di cucina e di tavola. Il tegame e la pentola di coccio, una scodella di rozza terraglia smaltata e dipinta con certe ditate di rosso e di blu che volevano essere fiori. Una forchetta e un cucchiaio di stagno, tutte compere nuove. Il coltello, di quelli a punta col manico d'osso, maràbito, come ogni buon contadino, lo teneva sempre in tasca, anche per il solo pacifico uso di affettarsi il pane. Giù, la stanza grande, col soffitto a travicelli, era divenuta gialla come la fame, e la crosta dell'intonaco a una parete s'era come raggrinzita e cascava a pezzettini. Il casalino, da tanti anni disabitato e chiuso, aveva preso la polvere, la quale, appassita, esalava un tanfo di vecchio che non se ne andava più. Maràbito non l'amava, quel suo casalino, come non amava la città, a cui prima, dalla campagna, non saliva quasi mai. Ora, a poco cominciava a riconoscerne le viuzze, ma come da lontano, a certi odori che lo facevano fermare, perché gli ridestavano dentro svaniti ricordi d'infanzia. Si rivedeva ragazzetto, trascinato per mano dalla madre, e su su, per tutti quei vicoli a sdrucciolo, acciottolati come letti di torrenti, e tutti in ombra, oppressi dai muri delle case sempre a ridosso, con quel po' di cielo che si poteva vedere nello stretto di essi, a storcere il collo, che poi nemmeno si riusciva a vederlo, abbagliati gli occhi dalla luce che sfolgorava dalle grondaie alte, finché non arrivava al piano di San Gerlando, su, in cima alla collina. Ma arrivato lassù, di tutta la città non scorgeva altro che tetti, tetti tesi in tanti ripiani, tetti vecchi, di tegole e logore, o tetti nuovi, sanguigni, o rappezzati, che sgrondavano di qua e di là, chi più e chi meno. Qualche cupola di chiesa col suo campanile accanto, e qualche terrazza su cui sbattevano al vento e sbarbagliavano al sole i panni stesi ad asciugare. Della madre non aveva buoni ricordi. Era una donna alta, stecchita, di pochi capelli, con certi occhi cupi, adirati e un collo lungo lungo, e sotto il collo ricordava un po' di gozzo, come le galline. Rimasta vedova presto, s'era rimaritata con uno di Montaperto. E lui, ragazzo di 7 anni, era stato messo a lavorare in campagna da un compare del padre, uomo bestiale, rosso di pelo, che con la scusa d'ammaestrarlo lo picchiava ogni sera, senza ragione. Ricordi lontani, quasi senza più immagini. Anche degli anni passati in America, a Rosario di Santa Fe, oltre l'impressione del tanto e tanto mare che aveva corso per arrivarci e trovare che là di giugno era inverno e di Natale era estate, tutto alla rovescia, non serbava ricordi. S'era trovato tra compaesani emigrati con lui e condotti in branco a lavorare la terra, che è dappertutto la stessa, come le stesse dappertutto sono le mani che la lavorano. E lavorando, lui non aveva mai pensato a niente, concentrato tutto nelle sue mani e nelle cose che si adoperavano per il lavoro da compiere. Per più di 40 anni, in quell'appezzamento comperato col denaro che era riuscito a raggruzzolare laggiù, tra lui e l'albero da potare, o la zappa da affilare, o il fieno da falciare non sarà mai messo nulla di mezzo a frastornarlo e fuori del filo acciaiato e lucente di quella zappa e il taglio della sua ronca e della sua accetta sul ramo di quell'albero e il frusciare dell'erba fresca appena stendeva la mano per acciuffarla e l'odore che quel fieno spruzzava reciso dalla falce non aveva né visto né sentito mai altro. Tutte piene di cose da fare allora le sue giornate, anche quando il Signore mandava la buona acqua sulle terre assetate. Bisacce da rattoppare, canestri e cestoni da accomodare, zolfo da pestare per la vigna. A vedere ora là, in un canto della stanza, qualche resto dei suoi attrezzi rurali, una vecchia falce arrugginita appesa ad un chiodo accanto all'uscio che metteva nello stanzino, provava in quell'ozio che per lui era vuoto, vuoto della mente e vuoto del cuore, un tale avvilimento che andava su nella stanza a solaio a raggricchiarsi sullo strapunto di paglia per terra come un cane ammalato. Non poteva vedersi là tra tutte quelle femmine e quei ragazzi della piazzetta di Santa Croce. La Zamilla, che era la meglio del vicinato e dettava legge a tutti, placida placida, fina e pulita come una signora. La Zagapita, che pareva una pentolazza squarciata con tanto di pancia, come se fosse sempre gravida. La Gna Croce, che strillava dalla mattina alla sera non solo ai cinque figliuoli, che non le lasciavano addormentare il sesto, sempre attaccato a quella pellancica cenciosa che quando se la cavava dal corpetto faceva sputare dallo schifo, ma alle otto galline e al gatto e al porchetto che allevava in casa di nascosto alle guardie municipali, e la Gna Carminilla, detta la spiritata, e la Zagesa, detta la mascolina, e tutte le altre che non finivano mai. Noto com'era che gli non aveva mai voluto sapere di gonnelle, nemmeno da giovane. Tutte queste donne provavano ora per lui un curioso sentimento, che un po' le irritava sotto sotto e un po' le faceva sorridere di nascosto, specialmente certe volte che lo vedevano impacciato e scontroso, ripararsi ancora e schernirsi da certe innocenti attenzioni che sapendolo solo volevano usargli. Nessuna punta di spregio in quel sentimento, che anzi erano disposti a riconoscergli una certa furberia per aver dimostrato di comprendere ciò che di solito la cara minchionaggine degli uomini non comprende, che cioè quello che esse danno e che per gli uomini è tanto, tanto che perfino ci fanno le pazzie, per loro non è niente, anzi il loro stesso piacere. Ora, non esserselo preso questo piacere per non darlo alle donne, pagando come tutti gli altri uomini lo pagano, per loro era in fondo da saggio e provavano soddisfazione a fargli vedere che tuttavia erano pronti a servirlo lietamente pur non avendo mai avuto nulla da lui. C'era poi più palese un altro sentimento, che non era tanto di carità per lui, quanto di stizza contro il maltese e di pena ancor viva per quel povero Ciuzzo Pace, morto appena sei mesi dopo il contratto di vitalizio. Questa volta quella sanguisuga dei poveri non doveva averla vinta. E curavano a gara Marabito, quasi impegnate davvero a farlo vivere 100 anni, per far la vendetta di quell'altro.